come un albero fiorito.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Benvenuti a una nuova puntata di Era Firenze, storia e storie della città. Sono Nicoletta e oggi insieme a Laura conosciamo una nuova storia di Firenze insieme al nostro ospite Fabio Corsini. Buongiorno Fabio.
Ciao. Buongiorno. Fabio, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, oggi con Fabio parleremo del rapporto tra Firenze, la moda e il Made in Italy, che sono tre, diciamo, itinerari, tre storie abbastanza connesse, perché sappiamo che il sistema moda è centrale nella definizione del Made in Italy e Firenze rientra in questo sistema. Parleremo dunque di museo d'impresa, di brand, attraverso la storia di due importanti e molto famosi, molto conosciuti musei, che sono il Museo Salvatore Ferragamo e il Museo Gucci, il Gucci Garden. Introduco brevemente Fabio Corsini, che è dottore di ricerca in sociologia e ricerca sociale, coordinatore del programma di comunicazione a Kent State University a Firenze, oltre ad essere insegnante, professore. Ha collaborato con l'Università di Urbino, e dove insegna e ha insegnato branding e fashion branding, anche per l'Università della Sapienza di Roma e all'Accademia di Costume e Moda di Roma. È appassionato di serialità televisive, di narrative mediali. Ricordiamo le sue ultime pubblicazioni, che sono Italian Pop Culture, Media Products and Imageries e l'ultima, una delle più recenti, Quel che resta del Made in Italy. Allora Fabio, a proposito di Made in Italy, di branding e di museo d'impresa, che cos'è un museo d'impresa intanto?
Allora, museo d'impresa è un luogo che può essere sia fisico, ma nel 2022 ha senso dire anche un luogo digitale, che le imprese e le aziende mettono a disposizione dei consumatori, dei visitatori, per raccontare qualcosa di se stesse. Quindi diciamo, a me interessa il museo d'impresa nella loro dimensione comunicativa. Sono veicoli dell'immagine del brand, contribuiscono a raccontare la storia di un'impresa e contribuiscono a costruire, no, questa immagine, che è una dimensione fondamentale di un brand, che diciamo in italiano è quello che chiamiamo marca, per intenderci, che è tutto ciò a cui noi, detto banalmente, pensiamo ogni qualvolta vediamo un logo, un simbolo, che potrebbe essere appunto il Salvatore Ferragamo piuttosto che Gucci, piuttosto che i molti altri brand, diciamo, del Made in Italy, ma non solo del Made in Italy. Quindi è un luogo dove si racconta la storia dell'impresa, e sempre più oggi un luogo dove le persone possono fare esperienze intorno al brand, che sono esperienze che vanno al di là dei loro acquisti, no? Dei prodotti e dei servizi che appunto acquistano o consumano, ma sono esperienze di intrattenimento e di piacevolezza.
Quindi molto più ampie rispetto...
Sicuramente,
anche al passato.
Sicuramente questo va nella direzione di quello che negli studi sul consumo si definisce appunto esperienzializzazione, no? Cioè il consumo di moda non è più qualcosa limitato a acquistare un paio di scarpe, una borsa piuttosto che un gioiello, ma sono tutte quelle esperienze che cose che io posso fare attorno ai prodotti, ma a qualcosa di più dei prodotti, perché un brand, ricordiamolo, è qualcosa che va al di là del prodotto, o diciamo il valore che sta in un prodotto di marca non è direttamente connesso alla qualità delle materie prime, alla quantità di ore impiegate per realizzarlo, ma potremmo dire purtroppo non è solo quello, ma è anche collegato all'immagine che i brand, attraverso attività di comunicazione, sono in grado di costruire. Ecco, i musei d'impresa sono uno strumento fondamentale per costruire quell'immagine.
Quindi tutto molto collegato.
Ma sono necessariamente un luogo fisico oppure anche qualcosa di virtuale?
Abbiamo in Italia un'esperienza... forse non tra le migliori riuscite, che è il museo di Valentino Garavani. Valentino ha realizzato esperienza virtuale, un museo che è al 100% museo virtuale, all'interno del quale i visitatori, grazie alla realtà aumentata, possono fare esperienza della storia ormai più che cinquantennale della Maison Valentino, appunto. Ecco. Per cui non sono solo luoghi fisici. Allo stesso tempo, se prendiamo per esempio il caso del Gucci Garden, che è un luogo fisico, nei luoghi fisici poi c'è una sorta di potenziamento, quello che in inglese si chiama enhancement, grazie alla realtà virtuale, appunto, no? Per cui questa esperienza, questo mix fra fisico e digitale.
Allora, Firenze, vediamo a Firenze. Firenze è da sempre, diciamo, un punto di riferimento per la moda. Basta ricordare anche la prima sfilata, no? Che avvenne nel 52 e poi dopo Pitti, che nasce proprio in quegli anni con la famosa sfilata di Pucci alla Sala Bianca, e poi è collegata a questi due importanti brand che sono Ferragamo e Gucci. Iniziamo a parlare di Ferragamo e del Museo Ferragamo. Quali sono le sue caratteristiche e, anche dal punto di vista comunicativo, e le differenze poi vedremo tra i due.
Volentieri. Approfitto soltanto per dire una cosa rispetto a questo legame moda e Firenze. Giustamente Laura citavi la sfilata di Giorgini, Palazzo
Esatto,
Pisani,
sì.
La prima, no? Che è stato un grandissimo innovatore a questo punto di vista. Possiamo dire lui nel 51 ha inventato il Made in Italy, o diciamo gli ha dato un forte aiuto.
A Firenze.
Sempre a Firenze, perché si parte a Palazzo Torreggiani e poi la famosa Sala Bianca.
Esatto.
Altra cosa che ci tengo a dire, Firenze ha ospitato purtroppo un luogo oggi, la Galleria del Costume e della Moda, dentro Palazzo Pitti, che sì, oggi è chiusa, non è visitabile purtroppo, ma è il primo e forse unico museo di moda che abbiamo in Italia. Piccola pecca, in Italia, insomma, patria riconosciuta della moda, in tutto
brand
il mondo,
importanti,
manca
sì,
un museo che tenga insieme, appunto, un museo che tenga insieme le varie esperienze della moda. Ragione per cui anche, possiamo dire, i brand se ne costruiscono dei propri.
Ecco.
Ferragamo è il primo museo, uno dei primi musei d'impresa in Italia. Diciamo che il fenomeno museo d'impresa non riguarda solo la moda, riguarda, non lontano da Firenze c'è il Museo della Piaggio, sostanzialmente, no?
Per, certo,
per cui vale per tutte le famose aree strategiche del Made in Italy, ma non solo. Ci sono musei del cibo, musei del vino, musei dell'olio, insomma il territorio italiano è ricco di queste esperienze. Ferragamo è uno dei primi musei, il primo a Firenze, nasce nel 1995, collocato in Palazzo Spiniferoni, un edificio storico centrale per la città di Firenze. Ricordiamo che nell'epoca di Firenze capitale Palazzo Spiniferoni è stata la sede del comune, un palazzo probabilmente costruito o disegnato dallo stesso Arnolfo da Cambio, forse dal padre, insomma una certa centralità e importanza di quel palazzo rispetto alla città di Firenze, che è di proprietà della famiglia Ferragamo fin dagli anni 30, se non vado errato, 1938, Salvatore Ferragamo acquista Palazzo Spiniferoni. Poi sappiamo il designer Salvatore muore nel 1960, la moglie giovanissima Wanda prende le redini insieme alle figlie e ai figli, prende le redini dell'impresa. L'immagine di Ferragamo aumenta di importanza, di centralità, si fanno un sacco di mostre in alcuni dei musei di moda più importanti del mondo, negli Stati Uniti, in Europa, ma anche in Estremo Oriente, sul designer Salvatore Ferragamo, fino a che si decide perché non realizzare,
capitalizzare
tutta questa esperienza, no? Di mostre, sì, itineranti, sì, e portarle dentro lo spazio museale all'interno di Palazzo Spiniferoni. Siamo nel 95 e si apre questa esperienza. Una caratteristica, una particolarità del Museo Salvatore Ferragamo che lo rende unico nel suo genere è quello di, da ormai diversi anni, da più di 15 anni, rinnovarsi ogni anno. Ogni anno Salvatore Ferragamo ospita esposizioni che cambiano.
Ci sono quindi non è mai lo stesso,
bravissimo,
ma
non è mai lo stesso.
Stupisce, diciamo, tutte le volte.
Stupisce e si rinnova ogni volta. C'è sempre forte. Quali sono gli elementi di, diciamo, così, che rimangono nella continuità. Il riferimento a Salvatore Ferragamo, cioè ogni esposizione annuale che viene organizzata è comunque in qualche modo collegata al brand di Salvatore Ferragamo, alla sua storia, alla sua origine, e dall'altro lato alcune delle sale, ci sono 7-8 piccole sale, il museo non è grandissimo, sono comunque dedicate ai prodotti di Salvatore Ferragamo. Prevalentemente, lo sappiamo, sono le scarpe, ma non sono soltanto le scarpe, insomma, ormai da tanti anni, grazie a Wanda e alla figlia di Wanda, Salvatore Ferragamo, anche prodotti moda, prima moda femminile, poi moda maschile.
Quindi c'è un nucleo centrale e intorno a questo si costruiscono varie altre esperienze.
Esatto. Ne ricordo alcune particolarmente interessanti. C'è stata fino a pochi giorni fa, adesso c'è in allestimento una nuova mostra che aprirà alla fine di maggio. C'è stata fino a poco tempo fa una mostra sulla seta, sulle vie della seta e l'importanza della seta nel sistema moda. Prima di questa questa sulla seta c'è stata una bellissima, importantissima mostra diffusa, perché poi occupava anche parte di Palazzo Strozzi ed altre sedi a Firenze e fuori Firenze, sull'importanza della sostenibilità, lo sappiamo, tema caldissimo per la moda, e anche da un punto di vista di comunicazione di imprese e di branding, un modo per dire che Salvatore Ferragamo è sostenibile e si attiva per promuovere la cultura della sostenibilità. E prima ancora una bellissima mostra su Marilyn Monroe.
Sì, quella me la ricordo bene.
Sul rapporto fra il cinema e la moda, che è centrale per Salvatore Ferragamo. Sì. E una mostra sui migranti. Ricordiamoci che Salvatore Ferragamo parte giovanissimo, da Bonito, e arriva prima a Boston e poi...
Perché lui fa fortuna in America e poi ritorna, giusto?
Lui va a... raggiungere un fratello che era a Boston, inizia a praticare, insomma, l'arte, come giustamente si deve chiamare, dello shoemaking, del calzolaio, come diciamo noi, e poi da Boston si sposta a Malibu in California, dove lì apre l'Hollywood Boot Shop, dove diventa in tutto e per tutto il calzolaio dei sogni, no? lo shoemaker, se vogliamo, che ha fatto le scarpe, brutto da dire, ma diciamo che ha calzato, calzato tutte le più grandi stelle del cinema,
sì,
degli
Audrey
anni 20.
Hepburn, se non sbaglio.
Sia Lauren, che viene rappresentata spesso.
Tantissimo.
No,
tantissimo.
Bene, facciamo una piccola pausa e ci si ritrova tra pochissimo.
Thank you. snake in the grass. He'd do the wiggle little round now, went down low. I've been around, but now I'm gone. Been gone, but now.
Siamo sempre con Nicoletta e Fabio Corsini, stiamo parlando del Museo d'Impresa di Firenze e della moda. Abbiamo appena affrontato dei brand più importanti legati a Firenze, Ferragamo e il suo museo, e ne abbiamo delineato un po' le caratteristiche. E ora parliamo dell'altro brand che inevitabilmente si associa con Firenze, Gucci. E anche a Firenze c'è un museo Gucci. Quando nasce e quali sono le differenze più eclatanti tra il museo Ferragamo e il museo Gucci?
Allora, parto subito dall'ultima parte della tua domanda. Quali sono le differenze? La prima, banalmente, sta nel nome. Il Museo Gucci non si chiama più dal 2015, quando ha assunto la direzione creativa il famosissimo designer Alessandro Michele, che ha stravolto completamente il brand e lo ha portato nel ventunesimo, qualcuno dice nel ventiduesimo secolo, ma si chiama Gucci Garden. Perché? E anche questa è una scelta di branding interessante, perché il nome, no, denomina le cose, e nella visione di Michele, l'idea museo è un'idea di qualcosa di polveroso, dove
un
ci
po'
stanno
statico,
noioso,
po'
no?
Vecchia maniera,
non è qualcosa molto dinamica, molto vivace, non è, diciamo, in cui le nuove generazioni non si affacciano volentieri. Nonostante i dati che ho ascoltato ieri rispetto agli Uffizi, che
sì,
lo rendono
davvero
il primo museo visitato in Italia
più dei Vaticani, l'ho letto anch'io,
più del Colosseo,
esatto. Che è interessante, come
sì,
e dalle nuove generazioni stanno muovendosi molto bene sui social. Ritorniamo a Gucci. La prima scelta è cambiare il nome, non è più un museo ma è un giardino. Quindi già un giardino è qualcosa di più piacevole, stai all'aria aperta, ti diverti, vai con gli amici, fai un picnic.
Si chiama
Gucci Garden. Nasce nel 2011, sta all'interno di Palazzo della Mercazia, un altro palazzo storico per la città di Firenze, in una piazza
centrale.
È interessante,
no?
Che tutte e due sono i palazzi, diciamo, medievali, no? Un po' austeri dal fuori, non è il palazzo rinascimentale,
esatto.
Il contrasto, no? È molto interessante.
E che questo contrasto è ancora più evidente entrando dentro l'attuale esposizione del Gucci Garden, perché poi appunto l'esterno non dice niente dell'interno, viceversa l'interno appunto non ti racconta l'esterno. Nasce nel 2011, dicevo, quando Gucci celebra i 90 anni dalla nascita. Gucci nasce nel 1921 con Guccio Gucci, appunto. Decidono di Salvatore Ferragamo, appunto, erano già a quell'epoca 16 anni che aveva un museo, decidono di allestire uno spazio fisico dove raccontare prevalentemente attraverso prodotti. Ricordiamoci, Gucci nasce con la valigeria, no?
Sì,
quindi
le valigie
prodotto pelle,
Gucci, certo.
E valigie, e vengono allestite una serie di stanze in una modalità abbastanza tradizionale, dove si racconta attraverso prevalentemente prodotti, appunto prodotto di valigeria, ma non solo, anche di abbigliamento, la storia 90 anni del brand. Poi che cosa succede? Succede che appunto nel 2015 si avvicendano un nuovo direttore creativo, Alessandro Michele, e un nuovo anche amministratore delegato, o CEO se la vogliamo dire all'inglese, Marco Bizzarri, e stravolgono, ringiovaniscono, vogliamo dire, il brand, a partire dallo stesso museo, cambiandogli di nome, ma anche appunto stravolgendolo rispetto alla modalità espositiva. Attualmente e dalla fine del 2021, ricordiamoci 100 anni dalla nascita del brand, il Gucci Garden ha una nuova modalità espositiva, una nuova esposizione che potrebbe deludere, diciamo, gli appassionati del museo tradizionale, perché c'è pochissimo del prodotto Gucci, ma è un'esposizione che tecnicamente si chiama immersiva, perché appunto i visitatori sono immersi all'interno dell'universo immaginario e immaginifico degli ultimi anni di Gucci, del Gucci di Alessandro Michele, con installazioni tridimensionali, ecco, stanza degli specchi, cioè la control room con un sacco di schermi che proiettano le ultime campagne.
Quindi meno prodotto,
più esperienza immersiva,
più
medialità, se lo vogliamo dire facendo i finti giovani, è molto instagrammabile, sì, il museo Gucci, cioè appunto lì tu ci vai e ci sono delle stanze e sono pensate ad hoc per farsi un selfie. Il museo, ecco, Ferragamo, ecco, da questo punto di vista è molto più tradizionale, cioè, come impostazione.
Nel museo Ferragamo c'è centralmente il marchio e il prodotto.
Ancora resta. Qui è l'esperienza che puoi fare, appunto. Sebbene ruota sempre intorno, ripetiamolo, al brand Gucci.
Certamente.
Prevalentemente però appunto al Gucci contemporaneo, quello di Alessandro Michele. Aggiungo anche, la proposta si è molto arricchita perché accanto al museo abbiamo la Gucci Osteria, uh-huh, abbiamo un nuovo, da poche settimane aperto, caffè. La Gucci Osteria aveva come chef Bottura, non l'ultimo degli arrivati. Oggi c'è invece una giovanissima chef di Città del Messico, mi dicono anche lei molto brava, con un menù interamente disegnato intorno al mondo di Gucci. Il caffè, dove si possono appunto consumare dei cocktail ancora una volta pensati ad hoc per il marchio, e la boutique room, boutique dove si vendono pezzi unici disegnati appositamente per il Gucci Garden.
Quindi che non si trovano neanche più online. Multisensoriale proprio come esperienza.
Grazie, no? Nicoletta, sicuramente un ottimo aggettivo, multisensoriale, perché nell'allestimento contemporaneo c'è anche una stanza che è dedicata alla fragranza, per esempio, per cui è importante.
Senti, ci sono altri casi simili in Italia rispetto appunto al museo d'impresa, Gucci, Ferragamo? Abbiamo altri esempi?
Tantissimi, soprattutto nel campo della moda. Se ci spostiamo a Milano, ecco, che ad oggi la capitale, e da tanto tempo ormai la capitale della moda, c'è la bellissima esperienza dell'Armani Silos. Ancora una volta le storie sono simili. Per i 40 anni nel tentativo di celebrare i 40 anni di nascita del brand, Giorgio Armani costruisce questo silos, che è un vecchio silos dove si compostava il frumento per gli animali, appunto, e oggi è uno spazio espositivo dove si possono ammirare le produzioni di Giorgio Armani e anche capire un po' dell'ispirazione, cioè di come un designer, quali sono,
sì,
diciamo,
l'evoluzione lì secondo me si vede molto bene, no?
I passaggi, tutti. Esattamente. Sempre a Milano c'è qualcosa di abbastanza simile, che è la Fondazione Prada, che non è esattamente un museo d'impresa perché è una fondazione, però anche qui insomma il discorso sarebbe lungo.
Che vuoto sull'arte, no?
Ci sono molto sull'arte e sull'arte contemporanea, esatto. Però ancora una volta basta leggersi il manifesto di Prada. Prada nel suo sito insomma si ispira a letteralmente un manifesto, come fosse un manifesto artistico, dove si vede che Prada è molto attaccato all'arte contemporanea. Lo sappiamo, Miuccia Prada è una collezionista di arte contemporanea, per cui prevalentemente la fondazione espone opere di arte contemporanea, ma ancora una volta è linea e coerente rispetto a offrire un'esperienza intorno al brand, anche se il prodotto scompare, che poi è l'essenza del brand. Il brand non lo devi percepire al di là del prodotto. Questa è la cosa importante, per cui fare un'esperienza brandizzata è sicuramente vantaggioso. E altre tante esperienze ci potrebbero essere. A me piace citare una persona che ammiro, che è Brunello Cucinelli,
sì, quello certo, che viene chiamato un'altra eccellenza,
il principe di Solomeo. Lui ha alla città di Solomeo,
Toscana,
appunto in questo in Umbria,
Umbria.
Ma è un lapsus,
siamo,
perché il mondo è quello e la cultura è molto è quella, molto simile, e lui che cosa ha? Quello che potremmo definire un museo a cielo aperto, perché ha ristrutturato integralmente il borgo di Solomeo, che è un borgo del 300, ha addirittura utilizzato il castello di Solomeo, il simbolo del castello di Solomeo, come logo per il suo brand, molto interessante come esperienza di comunicazione, come espediente comunicativo, e ha creato un teatro, ci sono spazi espositivi anche lì, le scuole di artigianato. Ripeto, è un luogo dove andare, dove letteralmente respirare l'aria, la cultura, quella che si chiama cultura, la imprenditorialità neomanistica, e sono pochi passi da Firenze, insomma. Ancora a Firenze abbiamo l'esperienza di Pucci, che è un'esperienza interessante, un altro brand storico, sì. Con uno spazio a Palazzo Pucci, anche lì un hub esperienziale, che anche quello è l'evoluzione del vecchio archivio, appunto. Per cui, insomma, ce ne sono di esperienze in giro per l'Italia.
No, tante esperienze, tanti itinerari. Grazie Fabio per tutti questi suggerimenti. Ci hai fatto venire voglia adesso di andare a visitare uno di questi musei.
Ricordiamo che il Museo Ferragamo in Piazza Santa Trinita, Palazzo Ferragamo,
esatto.
E il Gucci Garden in Piazza Signoria davanti a Palazzo Vecchio.
Esatto,
quindi anche molto facilmente accessibili,
esatto.
Da chiunque.
Vale veramente la pena, perché appunto offrono anche una opportunità, diciamo così, anche per i turisti, ed è un modo per far uscire Firenze anche al di fuori della città di Firenze e raggiungere un pubblico. Ricordiamolo che Gucci, fra tutti, più di Ferragamo, lavora molto con le giovani generazioni, per cui è un aggancio interessante anche per raccontare Firenze con uno strumento differente, quello della
moda.
E poi
sicuramente attraverso la visione di Michele questo processo è andato, direi, a buon fine.
Direi senza.
E magari ti rinvitiamo per parlare di come questi musei d'impresa sono poi rappresentati nei media, e nei film, al cinema.
Sarà un piacere tornare.
Grazie Fabio.
Grazie a voi,
grazie
per l'ospitalità.
Grazie davvero, grazie.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.